Sí.
¿Tú me dices?
Sí, te voy a probar.
Allora, anzi, volevo dire una cosa prima di tutto. Oggi pomeriggio alle ore 5 e un quarto c'è una relazione molto interessante sulla canzone di Petrarca. Se siete qua in zona mi farebbe molto piacere che veniste. Di solito non vi spingo mai a venire. In questo caso è un caso un po'... Siccome alcuni di voi hanno fatto seminario sulla canzone di Petrarca, sarebbe interessante che aveste una controprova, insomma, rispetto a una giovane studiosa d'oggi, che però è una delle studiose secondo me più brave nel terreno petrarchesco, e fa una lettura di una canzone che noi non abbiamo analizzato nel nostro seminario, una canzone in morte, però molto affascinante, per cui se ce la fate sarebbe qui alle 5 e un quarto. Allora, approfitterei della lezione di oggi, l'ultima lezione del corso master, per rivedere alcuni aspetti generali della teoria del racconto, in rapporto così al vostro lavoro. E poi ci sono studenti master, ci sono studenti del vecchio ordinamento che stanno finendo il loro memoir e che hanno come tesi analisi di romanzi, e quindi ci concentriamo magari su questo. E lasciamo Beneghello con te per oggi, pazienza, del resto un'idea di Libera Nossa Malo ve la siete fatta. Libera Nossa Malo, da un punto di vista della struttura compositiva, non presenta poi grandi difficoltà, nel senso, appunto, come vi ho detto qualche settimana fa, che non ha un'articolazione romanzesca, ha una costruzione sostanzialmente più libera, fondata piuttosto sul modello della forma saggio, diciamo così. Anche se da un punto di vista della voce narrante è molto interessante, perché se fosse un romanzo sarebbe un romanzo in prima persona, quindi un romanzo in cui il narratore è un personaggio, e questo, come sapete, presuppone tutta una serie di... potremmo definire tutta una serie di implicazioni, soprattutto sul piano della rappresentazione dell'informazione narrativa. E l'altro elemento molto importante di Libera Nossa Malo è l'elemento linguistico, naturalmente, cioè la compresenza di italiano e dialetto. E abbiamo visto che questa compresenza di italiano e dialetto di Libera Nossa Malo è diversa, per esempio, dal plurilinguismo espressivo, molto diverso dal plurilinguismo espressivo del pasticciaccio di Gadda, dove il dialetto ha una funzione fortemente mimetica. Mentre in Libera Nossa Malo le sequenze dialettali sono piuttosto simili a delle testimonianze del passato rievocate, e quindi sono segni, diciamo così, della coerenza di un mondo che sostanzialmente non ha rapporti con l'italiano. Ricordate che in Libera Nossa Malo c'è un emisfero, che è l'emisfero della vita a Malo, che ha una sua coerenza in sé, legato a fenomeni storico-sociali e sociolinguistici molto significativi, cioè il fatto che nell'Italia degli anni 30 la lingua della comunicazione fosse il dialetto, e l'italiano fosse una lingua seconda, la lingua dell'autorità, la lingua dello Stato, la lingua della giustizia, la lingua della religione. Ma sotto questa sfera, diciamo così, che da un punto di vista psicanalitico potremmo definire la lingua della legge, sotto questa sfera c'è la lingua invece della comunicazione, della naturalezza, della vita, che è il dialetto. E allora, mentre nel romanzo di Gadda gli strati linguistici sono significativi della rappresentazione della pluralità del mondo, per cui c'è il commissario napoletano, il protagonista molisano, il mondo romano, con le diverse tipologie di dialetto parlato a Roma, il rapporto alla diversa posizione dei personaggi all'interno delle classi sociali, e anche il discorso autoriale nel pasticciaccio è un discorso che si serve del passaggio lingua e dialetto, spesso come posizione focalizzata sugli eventi narrati. Quando la voce autoriale si serve del dialetto, significa che la voce autoriale in quel momento è bassa, interna al mondo popolare. Quando la voce autoriale serve per l'italiano, spesso si allontana. Oppure abbiamo visto come l'italiano in Gadda abbia spesso una funzione lirica. Nei grandi momenti di drammaticità non c'è spesso spazio per il dialetto, mentre il dialetto ha una funzione spesso comico-grottesca. Il dialetto quindi come immagine deformante sulla realtà, questa continua oscillazione di piani. Quindi Gadda si serve della polarità lingua-dialetto, ma direi lingua-dialetti, come una specie di volano della regolazione dell'informazione narrativa e della posizione prospettica del narratore, alto, basso, di fianco, dentro, a lato. Abbiamo visto anche quando la voce autoriale sembra agire in focalizzazione parziale, cioè la voce autoriale sembra confondersi con la voce del protagonista, e anche lì però ci sono continuamente delle oscillazioni. Quando il protagonista sembra essere colto dall'angoscia, per esempio di fronte all'immagine del corpo distrutto di Liliana, quando in Gravallo si commuove di fronte all'immagine della morte di Liliana, la lingua autoriale va verso un italiano molto raffinato, un italiano quasi aulico e sostanzialmente lirico, di grandissima ricchezza espressiva. Quando invece la posizione di Ingravallo è una posizione più ironica o più mediata, ecco allora che anche il discorso autoriale che sta nascosto dietro di lui assume il dialetto come posizione. Quindi c'è questa continua e ricchissima oscillazione, per cui poi possiamo parlare di plurilinguismo e pluristilismo nella prosa di Gadda, usando una terminologia continiana. E vi ricordo che con questa nozione di plurilinguismo, pluristilismo, il grande critico italiano del Novecento Gianfranco Contini pone tutta una linea dell'espressività, dell'espressionismo nella grande tradizione della lingua italiana. Una lingua che parte da... una lingua che parte addirittura dal 200, ma che ha il suo punto chiave nell'espressionismo dantesco della commedia. Ed è interessante che per tutta la storia della tradizione italiana ci sia una specie di conflittualità tra una lingua fondata sul monostilismo e sull'estrema coerenza formale, diciamo Petrarca, e una lingua invece fondata sul pluristilismo, su questa tendenza alla rappresentazione iperespressiva della realtà. Invece in Libera la nostra mano di Meneghello, il dialetto non ha una funzione espressionistica, non ha una funzione di deformare la realtà, no. Il dialetto in Meneghello, curiosamente, viene recuperato come elemento caratteristico di un mondo autosufficiente, e ne viene fatto del dialetto non direi un uso museale in senso proprio, ma qualcosa che gli assomiglia da vicino. Trasporre il dialetto in una specie di camera, luogo prezioso in cui noi possiamo vedere questi relitti, ormai relitti, di una lingua dominante che ora non è più nella società italiana e nella sua evoluzione. Quindi in Libera non sa malo noi assistiamo a una specie di tentativo, ricordate che l'abbiamo detto, credo forse l'abbia detto Luciano Zampese, tentativo di salvare un mondo che si sta perdendo nel momento in cui Meneghello scriveva e che è effettivamente perduto oggi. è un linguaggio salvifico quello di Fibra Nostra Amaro, curiosamente. Lo scienziato Meneghello penetra nel mondo della sua infanzia e ce ne dà i regolamenti, i comportamenti, come possiamo dire, le linee di non di sviluppo, non c'è sviluppo, non c'è modificazione, non c'è trasformazione, e per questo non c'è romanzo, perché il romanzo è sempre fondato sul concetto di trasformazione. Non c'è romanzo se non c'è trasformazione, se non c'è passaggio tra uno stato e un altro. Il concetto di romanzo è proprio fondato su questo senso, concetto antichissimo aristotelico di narrazione. No, la narrazione è la trasformazione del mondo. Infatti, quando è che voi raccontate? Quando siete incazzati, per esempio, cioè, quando vi succede qualcosa di disastroso, vi viene voglia di raccontare, perché il racconto parte da una crisi, da una tensione, da uno scarto spesso violento. E per quello Libera Nostra Malo non è un romanzo. Non è un romanzo proprio perché Meneghello non voleva raccontare la trasformazione del mondo, ma voleva darci le leggi di un mondo coerente con se stesso. E quindi il dialetto di Meneghello non è una lingua espressiva, a parte che certo il romanesco è tendenzialmente più espressivo del dialetto veneto, tendenzialmente non è una lingua espressionistica. Non è una lingua violenta il dialetto veneto, come può esserlo invece il romanesco o altri dialetti italiani. Quindi, mentre in Gadda noi assistiamo a una fortissima compenetrazione dei registri linguistici, anche nel giro di due frasi ci sono fortissimi passaggi tra i vari gradi di registro linguistico, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, l'intermedio e così via. Invece in Meneghello no, non c'è questo elemento ibrido di mescolanza. Da una parte c'è il dialetto nella sua purezza, in qualche modo incontaminata, e dall'altra parte c'è l'italiano, che non è mai un italiano sottoposto a delle implicazioni, come potremmo chiamarli, regionali. Non è mai un italiano toccato dal dialetto. I mondi sono completamente diversi. Da una parte c'è l'italiano autoriale, che è una lingua, se notate, l'italiano di Meneghello è una lingua della grande tradizione letteraria italiana, cioè una lingua estremamente accurata, una lingua fortemente connotata in senso anche moderno, se volete, ma senza nessuna contaminazione verso il basso. Una lingua che non assomiglia per niente alla lingua dei narratori italiani d'oggi, i narratori italiani degli anni 90, diciamo, che sono, tra parentesi, pessimi narratori, no scherzo, che comunque usano una lingua piuttosto scalcagnata, diciamo, no? In cui si dimostra tutta la negatività dell'avvento di un italiano di massa, dei narratori italiani d'oggi. Quindi Meneghello assolutamente non è toccata da questo, è l'italiano di un uomo colto che si è formato nei grandi licei italiani, che ha imparato l'italiano come seconda lingua, e proprio per questo esige dall'italiano una fortissima coerenza strutturale. Non lascia. Ed è quindi in una società come oggi, in cui l'italiano e il dialetto non sono più fortemente differenziati, ma subiscono uno l'influenza dell'altro, al punto che si può parlare oggi tranquillamente di una italianizzazione del dialetto in Italia. Che cosa vuol dire italianizzazione del dialetto? Vuol dire che, soprattutto da un punto di vista lessicale, il dialetto perde i suoi caratteri specifici e ad assistiamo a una traduzione, non una traduzione, a un adattamento della parola italiana in fonologia dialettale. Cioè la parola rimane italiana, si sostituisce al lessico specifico dialettale che viene dimenticato, grazie proprio alla pressione dell'italiano come lingua di comunicazione di massa, e assistiamo per esempio alla parola dialettale per definire la forchetta è Piron, ma quasi nessuno si ricorda più Piron, e quindi si vergogna anche un po' di usarlo. e allora dice forchetta, ma non pronuncia forchetta con due T, con raddoppiamento consonantico tipico del toscano. Lascia andare il raddoppiamento, parlando in dialetto, e dice quindi forchetta, forchetta, che è una settentrionalizzazione, dialettizzazione lessicale, cioè fonologica, di una parola italiana. Per esempio, la parola dialettale per dire molla è susta, per cui viene anche un modo di dire molto affascinante, che per esempio usava spesso mia nonna per prendermi in giro: sito in sustà, che vorresti dire sei incazzato metaforicamente, in sustà, cioè tirato come una molla, pronto a scattare, no? Bellissimo gioco metaforico che non esiste in italiano, come ti possa dire uno sei mollato, cazzo, cioè, cosa vuoi? E in questo caso appunto il dialettofono, che non è più un dialettofono totale come i personaggi di Meneghello, ma è un dialettofono certamente ibrido, non dirà più oggi susta, ma dirà molla, però molla la pronuncerà con una fonetica dialettale, quindi se sarà del Veneto occidentale orientale dirà moea, se sarà del Veneto invece occidentale dirà mola, cioè sottoporrà la parola italiana a una, come potremmo chiamarla, un rivestimento fonologico dialettale. Tutto ciò non si vede, non c'è in Libera Nostra Mano. E non a caso il romanzo finisce, il romanzo che non è romanzo, finisce con gli anni immediatamente successivi alla guerra, quando il romanzo viene scritto, e viene scritto proprio sulle soglie della trasformazione, quando il mondo di Malo sta per trasformarsi definitivamente nel mondo che è ancora oggi, mondo ibrido, come è inevitabile. Meneghello fissa la linea della sua scrittura e così dà la possibilità di salvare un mondo che altrimenti sarebbe perduto, sarebbe in un certo senso perduto, perché sopravvissuto solo oralmente nella tradizione orale, che finisce per essere massacrata in qualche modo nel momento in cui la comunicazione è così violenta su tutti i piani dell'essere. Perché noi diciamo, una volta ci si ricordava più le cose di una volta, certo, ma una volta che comunicazione c'era? Qualche filastrocca, qualche canzone popolare, le conversazioni di tutti i giorni, ma non eravamo bombardati dalla radio, dalla televisione, dalla pubblicità, così. E quindi certi nodi linguistici sopravvivevano molto più a lungo, naturalmente. Pensate dal ron ron terribile nelle case popolari venete delle telenovelle trasmesse dalla televisione, una specie di macchina terribile che tende a sostituirsi alle conversazioni degli anziani, che una volta invece si sedevano in cortile e parlavano tra di loro, invece adesso stanno da soli in casa davanti alla televisione e sentono le storie di Olimpia, di Giovannina e così via. Una macchina terrificante in un certo senso, qualcosa che continua a parlare dentro la famiglia, dentro la casa, mentre si mangia. Più una famiglia è meno interessata culturalmente, più questo ron-ron è potente, con dei fenomeni ovviamente di perdita di autenticità della cultura popolare. Ecco, ma adesso insomma, quindi volevo farvi osservare, poi cominciamo invece a leggere un po' assieme, dopo ve lo leggerete per caso, a caso, siamo alle scuole medie. E volevo ricordarvi dunque che italiano e dialetto sono elementi importanti della cultura letteraria italiana del Novecento, e in un certo senso forse più nel romanzo che nella poesia. Perché nella poesia le due linee sono nettamente separate, esiste una scrittura in italiano e una scrittura in dialetto. Esiste una grande poesia dialettale, nel Novecento italiano, esiste una grande poesia in italiano. Invece nel romanzo, essendo il romanzo rappresentazione del mondo, come tante volte vi ho detto, rappresentazione dell'individuo nel mondo, quindi rappresentazione di un côté ambientale, di un milieu, pensate al concetto di milieu nel romanzo francese della seconda metà dell'Ottocento, da Flaubert a Zola, no? Quanto fondamentale è ricostruire un soggetto all'interno di un clima ambientale. La passione per le descrizioni degli ambienti, per esempio, sordidi di Zola, ambienti per esempio dei quartieri periferici di Parigi, o del mondo delle miniere, delle industrie, o pensate all'ambientazione invece dei romanzi, delle novelle di Verdi in Sicilia, una passione anche nei Viceredi di Roberto, una passione straordinaria per ricostruire il milieu, perché se non c'è il milieu non c'è romanzo. Ecco, e proprio per questo il dialetto non può avere un rilievo, non può non avere un rilievo importante nella letteratura italiana del Novecento, all'interno proprio della logica di ricostruzione del mondo. Possiamo dire oggi che progressivamente l'importanza del dialetto come ingrediente romanzo del Novecento via via stia scomparendo, insomma, nella produzione degli ultimi vent'anni. Ma certo, fino alla produzione degli anni 60 e 70 questo rapporto tra lingua e dialetto era essenziale. O in qualche modo si trascende il mondo narrato dalla sua situazione reale concreta e si dà a questo mondo narrato uno sfondo linguistico coerente, che non è però quello che fotografa veramente la realtà. Pensate Manzoni. Manzoni fa questo, sottrae il mondo dalla sua complessità e dalla sua torbidezza linguistica e dà al mondo un'unica espressione linguistica, il fiorentino dell'Ottocento parlato dai toscani, dai suoi amici fiorentini, dalla borghesia toscana a Firenze all'inizio dell'Ottocento. Quella è la lingua e quella diventa la lingua del mondo rappresentato, facendo ovviamente, come potremmo chiamare, un esercizio di straordinaria fascino, consolidando il mondo narrato, ma anche di straordinario tradimento della società rappresentata, che in tutto si esprime fuorché in fiorentino ottocentesco. E se volete, questo grande straordinario tentativo lo vediamo in un altro grande purista a suo modo della lingua del Novecento, in Calvino, ad esempio. In Calvino c'è molto forte questo atteggiamento, una straordinaria coerenza linguistica che si sovrappone alla concreta realtà delle cose. In realtà Gadda è uno scrittore molto più realista di Calvino, in cui agisce un procedimento che è simile a quello di Manzoni, cioè il desiderio di lavorare all'interno di una lingua unitaria, estremamente variegata, ma unitaria, che non lascia tracce di presenza dialettale, ma anche la società descritta di Calvino. Infatti pensate alle fiabe di Calvino, alle sublimi fiabe di Calvino, testi tra i più straordinari linguisticamente della letteratura europea del Novecento. Il visconte, il barone rampante, il visconte dimenticato, il cavaliere inesistente, no? Queste sono delle fiabe ambientate in secoli passati, ma è l'atmosfera fiabesca. Che cosa consiste? In una perdita di connotazione realistica. Una fiaba non ha bisogno di succhi gastrici della realtà, no? La fiaba è in qualche modo una trasposizione, un inserimento del mondo in un mondo incantato che non deve più rispondere alle regole di autenticità. E non a caso la lingua di questi tre romanzi di Calvino è una lingua di una bellezza. È l'italiano letterario nella sua variante moderna, con degli effetti di straordinaria purezza, eleganza, varietà, ma che non dà spazio all'universo dialettale. E insomma, basta, va. Allora proviamo a leggere assieme, poi discutiamo magari assieme. Magari leggiamo alcuni punti, poi ci soffermiamo per discuterne un po' tutti assieme. Allora, l'importanza di una prospettiva narratologica nell'insegnamento credo sia sotto gli occhi di tutti. Ciò permette di riconoscere quegli elementi costruttivi, forma orchestrazione delle opere, che sono alla base, fra l'altro, del valore estetico delle opere. Tuttavia esistono alcuni aspetti negativi nell'esercizio narratologico applicato a un testo a scuola. Il primo sta nel fatto che generalmente, ad eccezione dei testi brevi, ad esempio racconti, l'opera viene analizzata parzialmente e dunque non è possibile confrontarsi con l'insieme della sua struttura. Soprattutto per certe opere, la cui costruzione è molto complessa e articolata, questa visione parziale porta a una percezione ristretta e a volte francamente errata dell'organizzazione. Possiamo fare un velocissimo esempio dalla nostra tradizione italiana. Se leggiamo la novella del Decameron del Boccaccio, se leggiamo un episodio dell'Orlando Furioso di Ariosto, quello che succede anche voi quando insegnerete, quelli di voi che vorranno fare un insegnante, ma anche all'università fatalmente. Nella prima opera una lettura discontinua, cioè nel Decameron, è in sostanza quasi prevista dalla sua struttura, nella seconda no. Cioè voglio dire, se noi leggiamo una novella del Decameron di Boccaccio e leggiamo solo una novella, poi chiudiamo il Decameron e diciamo vai, ciao. Però leggendo una novella va bene, perché la struttura stessa del Decameron permette questa lettura per a pezzi. È vero che soltanto nell'insieme poi la novella trova la sua vera coerenza, ma sostanzialmente sia da un punto di vista della costruzione e dell'organizzazione temporale, sia da tanti altri punti di vista, la lettura della singola novella è un gesto, diciamo così, eticamente corretto, mentre non è così la lettura di un pezzo dell'Orlando Furioso, perché leggendo un pezzo dell'Orlando Furioso noi perdiamo completamente di vista la costruzione narrativa dell'Orlando Furioso, che non è fatta a tasselli come le novelle di Boccaccio, non è fatta a piccole unità inglobate in una grande articolazione. Allora, se vogliamo usare un termine, la lettura della Decameron è una lettura discontinua, fondata sulla discontinuità. La lettura dell'Orlando Furioso è una lettura fondata sulla continuità, o meglio, sulla discontinuità nella continuità. Tra l'altro abbiamo una grande esperta di lettura discontinua dell'Orlando Furioso, vorrei lasciare a lei la parola, però l'organizzazione dei canti dell'Orlando Furioso è fondata su delle séance, cioè su delle sedute, diciamo così, che però non sono fondate sulla stabilità, ma sull'instabilità. È grazie all'instabilità che si legano una all'altra. Cioè noi leggiamo un singolo canto, ma il canto non è che si chiuda su una posizione di tranquillità. Diciamo, abbiamo letto sto canto, e leggeremo quando vogliamo, no, il canto si chiude su una situazione di tensione che ci spinge subito alla lettura del canto successivo. L'organizzazione, se volete, è simile ai famosi serial televisivi americani che vanno di gran moda oggi e che sono forse a volte tra gli oggetti estetici più affascinanti del cinema d'oggi, a parte le famose casalinghe sfigate, oppure per esempio quello sulla mafia americana, come si chiama, aspetta, in Svizzera forse per un certo periodo, Soprano, sì, oppure quello che trovavo molto bello alcuni anni fa, quelli del pronto soccorso, come si chiama quella?
Iar,
ecco, hanno una costruzione fondata sulla rinvio della tensione del tempo e non sull'accettazione invece di fasi scandite in cui il diagramma temporale si chiude alla fine della puntata e tutti sono calmi e vanno a casa a dormire, no? C'è sempre un rilancio alla fine della puntata, proprio per spingere, in qualche modo forse i grandi poemi cavallereschi, certo in modo sublimato, assomigliano più di tutti delle opere d'oggi ai serial televisivi, non vedo altre strutture a cui possono essere avvicinati. Allora, un'opera di scuola, sì. Dall'altra parte ovviamente il tempo dell'insegnamento scolastico si scontra con questa possibilità, non si può certo pensare di leggere tutto il Furioso a scuola, ma neanche all'università, come si farebbe? Impossibile, non basterebbe un anno di lezione. Ma anche se nella scuola italiana di una volta alcune opere venivano lette per esteso, questo non succedeva credo in Svizzera, ma per esempio quando ero studente io al liceo, il mio professore, che però era un'eccezione già allora, ci ha letto tutta la Divina Commedia di Dante, tutta, dal primo all'ultimo verso, con uno sforzo discreto, in 3 anni però, 3 anni, un canto alla settimana, 100 canti. E voi direte, l'abbiamo ammazzato. No, in realtà i ragazzi sono molto divertiti, questo dimostra l'importanza di una lettura, cioè era diventato un rito la lettura di Dante ogni settimana, e lettura e analisi ovviamente, per cui sì, devo dire che funzionava, oggi è impensabile, ma è un peccato, Una volta si leggeva tutta l'Eneide di Virgilio a scuola, nel ginnasio, e si leggeva i Promessi Sposi di Manzoni, che naturalmente sono diventati un'opera famigerata per uno studente italiano, perché essendosi imposta, insomma, diventava molto indigesta. Poi l'importanza di un'opera letta nella sua interezza. Pensate per esempio al tempo della lettura, no? Cioè voi leggete, ma voi sapete che non si chiuderà oggi quel, anche il vostro godimento o il vostro dispetto, ma che continuerà, e continuerà. Ecco, noi abbiamo perduto un po' questo senso della continuità della lettura. Cioè leggere, inizio a leggere un romanzo oggi, lo finirò tra un anno, c'è poco, eppure tutti i giorni questo ron, questo movimento. Il grande scrittore russo del Novecento, famoso Nabokov, molto famoso anche in Italia, in Europa, scrivendo un saggio su Dickens, osservava che leggendo i grandi romanzi di Dickens un lettore sente una specie di formicolio amorevole venirgli dalla parte bassa della schiena mentre sta seduto nella poltrona alla sera, fuma la pipa, non si può più fumare, perché comunque non fuma la pipa, apre Dickens e comincia a leggerlo e sente progressivamente un formicolio. Questo formicolio però non gli è fastidioso, ma gli dà questo senso di godimento, come se si insinuasse in un posto e stesse lì e leggesse piano piano, l'intreccio prende forze, si muove, si costruisce e così via di seguito. Questo sta nell'importanza di un'opera letta nella sua interezza. Ma per certe opere lo sviluppo complessivo, il disegno è così per se stesso un oggetto ammirevole, pensate l'Orlando Furioso, che occorre, credo, riabilitare l'importanza didattica del riassunto. Ma non un riassunto passivo, piuttosto uno schema che sia in grado di orientare verso il riconoscimento della forma complessiva dell'opera. Cioè, se noi non possiamo leggere completamente un'opera, però dovremmo almeno avere sotto di noi il sommario, l'articolazione complessiva dell'opera, in modo da capirne in qualche modo la sua complessità. Vaga analogia con le arti figurative, con il ciclo di affreschi, con la necessità di averli in mente tutti prima di concentrarsi su uno. D'altra parte, l'altro errore metodologico, che non è solo dell'applicazione di questo metodo come strumento dell'interrogazione dei testi narrativi a scuola, sta nella mancanza di una prospettiva storica, diacronica, cioè studiare il romanzo, il racconto della sua organizzazione senza tener conto di quanto questa organizzazione sia legata a dei modelli estetici e sia legata per analogia o contrasto ad altri testi di quella tradizione letteraria. Cosa voglio dire con questa osservazione piuttosto sciocca? Che qualche volta, sia all'università che a scuola, noi studiamo un testo e ci divertiamo a vederne la sua organizzazione, per esempio una novella di Maupassant. Studiamo il funzionamento strutturale di questa novella. Ma tendenzialmente spesso, in Francia questo avviene molto, purtroppo, perdiamo di vista una prospettiva, come possiamo chiamarla, di storia della tradizione, in diacronia, in sviluppo temporale. Per questa novella, vista così, ha una sua logica. Ma se noi la vediamo all'interno della composizione di novelle nella Francia della seconda metà dell'Ottocento, ne assume spesso altri valori, che noi perdiamo di vista se la isoliamo. Che concetto dunque, che concetto bisogna ricorrere? Il concetto di genere letterario, che vi raccomando sempre, che è un concetto difficile da valutare per il Novecento, se volete, ma fortissimo per la tradizione letteraria. Genere, cioè un insieme di testi che hanno delle categorie uguali. Per il cinema questo è molto frequente ancora oggi, no? Genere giallo, western, spy story, eccetera, eccetera. Quanto nella composizione di un testo narrativo ci siano elementi soggettivi ed elementi oggettivi, cioè imposti in qualche modo dalle convenzioni di un genere, di una certa classe di testi. Questo è un po' complicato, è un concetto hegeliano, se volete. Cioè, cosa vuol dire elementi soggettivi e elementi oggettivi in un testo? Per esempio, il cosiddetto happy end, cioè l'idea che un romanzo debba finire bene. questo è un elemento convenzionale, oggettivo. Per esempio, i Promessi Sposi di Manzoni avrebbero potuto finire male. Cioè, vedete che i Promessi Sposi, a un certo punto Renzo e Lucia si ritrovano, apparentemente sono contenti, ma poi cominciano a litigare e Renzo spara un colpo di pistola a Lucia e poi si suicida. Vedete, è impossibile, non si può. Si può immaginarlo, ma non si può, non può succedere. Non poteva succedere in quel momento, all'altezza di quella dimensione della storia del romanzo. Vabbè, voi direte, certo, anche di Manzoni, scrittore cattolico, credo che, poveretto, sarebbe piuttosto suicidato lui, ma all'interno invece del romanzo nero inglese è possibile? Certo, perché siamo all'interno di un'altra serie di valori. No? Con questo intendiamo elemento oggettivo e soggettivo. Allora, cosa vuol dire? Soggettivo è la scelta dell'autore, del creatore. Oggettivo è lo schema convenzionale con cui tutti gli autori hanno a che fare. Pensate nella musica. Quando uno scrive una sonata alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, è uno schema compositivo oggettivo. Poi è attraversato dalla soggettività, ma non per questo scompare. Così il romanzo verista italiano. Non è che possa inventarsi a un certo punto un narratore che si scatena con commenti moralistici sulle vicende. Uscirebbe dal genere, sarebbe bollato come romanzo sbagliato. Cioè, esiste questa dialettica su cui vorrei farvi riflettere, tra soggettività e oggettività. Allora, passiamo al punto 1. Nello studio di un testo narrativo, queste cose le abbiamo già viste, ma le affrontiamo da un punto di vista un po' diverso. Poi, quando siete stufi, ci fermiamo. Nello studio di un testo narrativo, elemento discriminante è il tempo e il modo in cui il tempo viene narrato. La distinzione, su questo non ci soffermiamo perché l'abbiamo vista tante volte, fra storie e racconti, stuare e resì, tra il tempo uguale degli eventi e il tempo e spazio che gli eventi hanno nella loro rappresentazione e riproduzione. Nella pagina. Non si è mai osservato tuttavia come questo possa riguardare un rapporto con il tema dell'immagine, su cui ci soffermiamo un attimo. La differenza tra le possibilità di rappresentare il tempo delle arti figurative e quelle della letteratura sono sotto gli occhi di tutti. Ad esempio, l'arte figurativa, la pittura, come può la pittura rappresentare il tempo? Ad esempio, la pittura può rappresentare la durata temporale. Lo deve fare altrimenti attraverso una successione di pitture. Prima c'è uno che entra in una casa, nella pittura successiva vediamo questo che esce dalla casa. Grande storia, ma no, scherzo. E che cosa deve fare la pittura? La pittura deve concentrarsi nel rappresentare in un unico tempo, il cosiddetto punctum temporis, in un unico istante, deve cercare di sintetizzare la complessità del racconto. Deve scegliere un punto temporale, fissarlo in tutta la sua varietà e darci in qualche modo l'idea di quello che avviene prima e di quello che viene dopo. Mentre la letteratura ha la possibilità di raccontare il tempo nella sua estensione. Allora, vi ha dedicato un'osservazione fulminante nei suoi taccuini Leonardo. Leonardo osservava, prendendo come oggetto una battaglia, questo mi interessa per la rappresentazione cavalleresca, che la pittura può narrare contemporaneamente tutta la varietà di immagini che caratterizza un evento complesso di questo tipo. Da una parte una testa di un guerriero che sta per essere schiacciata da un cavallo, dall'altra sullo sfondo un gruppo di soldati che sta arrivando a piedi. La concezione profonda dell'arte italiana a partire dal 400 può davvero rappresentare un evento complesso nella sua varietà, a differenza dello scrittore che può narrare solo una cosa dopo l'altra, prima questo, poi quello. Lo scrittore del romanzo non può dire tutto insieme, deve prima parlare di Toni che scivola sul ghiaccio e poi racconterà di Francesca che lo sta guardando, può farlo insieme. Questa impossibilità per Leonardo è una grande perdita della poesia, perdita di immediatezza, perdita della sostanza composita delle immagini. Tuttavia, vabbè, la pittura, certo anche la scultura, deve scegliere un momento dello sviluppo temporale, il punctum temporis. Deve scegliere un momento per rappresentare un evento che si prolunga nel tempo, mentre il racconto linguistico può raccontare l'evento durante la sua progressione temporale. Come Leonardo dice, esso è debole, quello linguistico, sul piano della rappresentazione dell'immagine in se stessa e della pluralità delle immagini, ma è forte sul piano della rappresentazione continua di un evento. Tuttavia, anche se volete, la stessa cosa tra fotografia e cinema. Fotografia può solo fissare un evento, e il cinema invece lo può riprodurre nella sua progressione. Tuttavia anche la pittura e la scultura devono pur dare l'idea dell'aspetto lineare del tempo, e si possono soltanto fissare il tempo in un'immagine, ma questa immagine spesso deve dare l'idea, deve alludere a un tempo in movimento. Scusate, come ho preso degli appunti. Il cinema sembra poter raccogliere questi due aspetti, può stare vicino e lontano rispetto all'evento e soprattutto può narrare eventi complessi e farlo durante il loro sviluppo. Eppure anche al cinema è impossibile, perché di fatto è impossibile all'immagine, agire sulla durata del tempo. Anche al cinema è impossibile sintetizzare il tempo, mentre invece il racconto può sintetizzare il tempo, il racconto per parole. Noi possiamo raccontare in pochi minuti una storia di due ore. Il cinema lo può fare, però non servendosi del sommario, ma servendosi delle ellissi. Vi ricordate la differenza? Cioè il cinema può darci una brevissima immagine, poi nero, un'altra brevissima immagine, nero, e quindi può, attraverso questo rapporto tra immagine e ellissi, darci una progressione temporale, ma in modo non simile a quello invece del racconto linguistico, che può invece raccontare il tempo modulandolo attraverso diverse velocità. Raccontarci. Ah certo, giustissimo. Il cinema può servirsi di una voce fuori campo, per esempio, oppure può servirsi, ad esempio, una tecnica già utilizzata nel cinema degli anni 30 americano, farci vedere per esempio un paesaggio d'estate, poi stacco, farcelo vedere d'inverno e ripartire il racconto. Però questo è propriamente un ellissi, non un sommario. Invece una voce fuori campo, ma appunto è una voce. Non è più l'immagine, sì, quindi è un racconto per parole, sì.
E se velocizza, non fa pubblico.
Certo, sì. Altrimenti c'è un'accelerazione dell'immagine che però. Sì, certo. Proprio negli anni 40 nella commedia americana si usava spesso l'ellissi, o se volete l'accelerazione, attraverso i fogli. Vi ricordate che una volta c'erano quei calendari, c'era un blocchetto attaccato al muro con tanti foglietti, primo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e si vedevano i fogli che cadevano e passavano tre mesi. Era una bellissima esperienza, oggi non lo vedo più, anche perché forse non ci sono più quei fogli. Che esempio di Kubrick le viene in mente per il tipo di accelerazione?
Pensavo quella scena erotica di Arancia Meccanica.
Ah, ecco, sì.
Quando, per non far vedere, fa vedere tutto il
rosso. Sì, certo, è vero. Questo succede per esempio anche in... anche lì una scena erotica, curiosa, cioè non curiosamente, ma giustamente, in un film di Fellini, Casanova di Fellini. Sì, sono casi abbastanza eccezionali comunque, perché l'accelerazione in quel senso, che è un'accelerazione della riproduzione del tempo, questo si assomiglia a un vero sommario, in senso linguistico, però in genere nel cinema acquista una funzione espressionistica. Pensate per esempio all'accelerazione nei film muti comici degli anni 20 e 30, no? Charlie Chaplin o... Stan Laurel, Oliver Hardy e tutti quei pazzi là, no? Fantastici, una bellezza straordinaria. Lì l'accelerazione, comprimere il tempo, accelerarlo, ha una funzione soprattutto di tipo comico, cioè di tipo espressionistico, insomma. Comunque è un problema interessante su cui vi invito a riflettere. Allora, passiamo al punto 1.2. La velocità è appunto legata alla possibilità di rappresentare in modo diverso sul piano dello scorrere temporale gli avvenimenti. Ci sono alcune tipologie, le conoscete, no? Ne abbiamo parlato tanto, la scena, il sommario, la descrizione degli eventi. Naturalmente però anche voi dovete stare attenti nei vostri testi, perché si tratta di una classificazione molto utile, ma non del tutto coerente, forse troppo schematizzata per essere coerente. Proviamo a soffermarci un attimo a spiegarci. Innanzitutto, la descrizione non è una modalità di rappresentazione del tempo. Infatti la descrizione può essere adiegetica e allora non è legata al tempo. Se per esempio io racconto in terza persona, troviamo la descrizione di un quadro, non c'è tempo, non scorre mica, è fermo. Non è propriamente una sequenza narrativa. Naturalmente, cioè, se invece la descrizione è focalizzata su un personaggio che guarda il quadro e ne trae delle osservazioni, allora il tempo scorre. Oppure la descrizione di un paesaggio. Oppure la descrizione di tante cose, insomma, di una città. Noi sappiamo che in qualsiasi testo narrativo, questo voi lo sapete ormai anche meglio di me, ci sono delle parti discorsive che non narrano, che fanno delle altre cose, che commentano, che descrivono, ma non narrano. L'inserzione di queste parti può essere minima, ma può essere esorbitante. Pensate ad esempio ai Promessi Sposi di Manzoni, le descrizioni storiche, la guerra, la peste, eccetera. Pensate a Guerra e Pace di Tolstoi, osservazioni di strategia militare, l'esercito francese, quello russo. Questi materiali è ricchissimo il genere del romanzo storico. Il romanzo storico è pieno di elementi discorsivi che non narra. Per forza, ricostruire la situazione storica di un paese, per esempio. Un grande romanzo storico russo, La figlia del capitano di Pushkin. Questo vi deve ricordare quanto pieno di elementi compositi sia il genere romanzo. Non sempre, ma certamente in alcune delle sue grandi fasi, e come parti di questo materiale, non siano propriamente narrative. Quando il tempo non scorre, non è che siamo fuori dal romanzo, siamo tuttavia esterni alla narrazione. Dunque, qui il problema non è più la rappresentazione del tempo. Quando una macchina non è in marcia, non si pone il problema delle marce che utilizza. Non va. Cioè, magari è accesa la macchina, ma non si muove, sta ferma. La descrizione non è una tipologia nella rappresentazione del tempo, a meno che ovviamente il racconto non rappresenti, ad esempio, un paesaggio non come discorso autoriale, ma visto dalla parte di un personaggio, sia in un romanzo in prima persona, sia il romanzo in terza persona in focalizzazione parziale. Allora la descrizione di un paesaggio, di un quadro, è scritta nel tempo, ma allora la narrazione diventa scenica e certo soggettiva. Vi faccio un esempio che vi ho già fatto, mi ricordo, se volete lo leggiamo velocemente. Un discours de récit viene riportato da Genette. Il passo della recherche di Proust quando il protagonista si reca a cena dei suoi vicini di casa, per la prima volta invitato in un luogo così intimamente desiderato come il palazzo dei duchi di Guermantes. Per la prima volta siederà a tavola come un racconto cavalleresco con Oriane de Guermantes, che in sé riassume tutta una serie di mondi che sono intimamente legati all'immaginario del protagonista, ma questo non ce ne frega. Allora, quella cena, qui invitato come giovane intellettuale, come connoisseur, scritto così, viene spedito dal padrone di casa a vedere la collezione di Elstir, grande pittore impressionista della Recherche, una specie di Monet. E lì rimane per molto tempo, troppo, perché alla fine si accorge che è tardi, che nessuno è venuto a chiamarlo, che l'ora della cena è passata. In narrazione interna, ma su questo torneremo la prossima settimana, non c'è nessuna prossima settimana, si descrivono i quadri e naturalmente le impressioni soggettive del mio narrato e del mio narrante anche. Il racconto è molto rallentato, ma il tempo oggettivo scorre, o soggettivo se volete, ma il tempo scorre. Allora, sul concetto di scena, credo che abbiamo già discusso molte volte. La scena è il modo in cui la narrazione di parole riproduce l'evento nella sua durata oggettiva. Oggettiva, cioè la scena riproduce l'evento così come idealmente sarebbe accaduto. Così come avverrebbe nel mondo. Ma già Leonardo ci ha indicato la difficoltà di questa possibilità. Si tratta in realtà di una approssimazione della rappresentazione mimesi dell'evento. Quindi dire che il tempo della storia è uguale al tempo del racconto è un po' generalizzare di molto la situazione. L'isocronia, cioè la stessa durata, è una convenzione. E infatti il racconto scenico si differenzia moltissimo per variare dei generi e delle epoche. Nella logica del racconto classico, diciamo del romanzo tra 7 e 800, la scena, vi ricordate che anche questo ne abbiamo parlato, si distingue per i suoi valori drammatici ed è in rapporto molto evidente con il sommario, cioè una dialettica, anche di questo sapete già tutto, tra narrazione in primo e in secondo piano. Se prendiamo un romanzo di Jane Austen, ad esempio, vediamo benissimo come le scene siano disposte nei momenti culminanti, cioè in quei momenti in cui lo sviluppo drammatico del romanzo prende delle direzioni importanti. La successione delle scene rappresenta in qualche modo l'ossatura del romanzo, lo scheletro del romanzo. Ad esempio, in Gadda c'è questa concezione. In Meneghello c'è? In Meneghello no. In Gadda, secondo voi, c'è uno sviluppo fondato sul concetto di grandi scene drammatiche? C'è un rapporto tra racconto sommario e scena, tra ellissi e scena in Gadda? Ditemi. Io direi di sì. La risposta è più affermativa che negativa. D'accordo o no? Ditemi. Cioè c'è una velocità variata nel racconto di Gadda in cui vengono in prima davanti a noi alcuni momenti fondamentali per la costruzione logica del racconto. Provate a farvi questa domanda. Ma io direi di sì. Certo, poi le scene di Gadda qualche volta sono... si slabrano, si scatenano, però c'è questo senso di costruzione, credo, ma ci ragionerete voi quando scriverete il vostro tema. Allora, non dimentichiamo dunque che lo scrittore costruisce attraverso le scene una logica finalistica del romanzo, orienta il racconto degli avvenimenti secondo una certa prospettiva. Però anche qua, quando noi siamo a scuola, noi a scuola in genere leggiamo sempre delle scene, dei romanzi, non leggiamo mai i sommari. Nelle antologie delle scuole non ci sono i sommari dei romanzi, sono solo le scene. Leggiamo, non so, Don Abbondio che incontra i bravi, oppure l'innominato che incontra Federico Borromeo, e allora perdiamo qualcosa, certo, molte cose si perdono in questo senso, nel senso che rischiamo di, cioè ci mangiamo solo la crema e non il pane del romanzo, non mangiamo tutto, mangiamo solo il dolcetto buono, però preso da solo fa perdere di vista la funzione che ha all'interno della costruzione, a parte che a volte certi sommari sono di una bellezza superiore anche alle scene. Questo è molto noto. Allora, nel romanzo ottocentesco può essere per lo più un dialogo, nel romanzo sentimentale un dialogo tra due amanti. Tuttavia dobbiamo notare e ricordare che la scena è lo spazio del mondo narrato in cui il narratore curiosamente attenua la sua presenza. Il narratore è più assente nella scena che nei sommari, in cui gli avvenimenti vengono lasciati raccontarsi, e ancora è il tempo il segno più importante in questa prospettiva. Gli eventi sfilano davanti a noi, quasi idealmente come una serie di immagini, come un'immagine che dura nel tempo, il narratore li lascia sfilare. Proprio perché il tempo della scena è idealmente un tempo reale, noi proviamo la sensazione di un effetto mimetico molto forte. Tuttavia il controllo del narratore, della narrazione, è già avvenuto nella selezione drammatica del tempo, nella sua organizzazione e orchestrazione, nell'aver scelto quelle e non altre sequenze temporali per raccontarcele così. La scena è il risultato di una selezione del tempo. Raccontare quella e non altre scene che accadono nella realtà. Tuttavia il racconto scenico merita qualche precisione in più. Proviamo a riflettere su dei punti semplici. Da una parte abbiamo detto che la velocità narrativa è una convenzione. Ci sono diverse tipologie di racconto scenico e esse hanno diverse velocità. Ma certo, questo dipende primariamente da cosa si racconta, se si racconta un evento di parole o no. Sia che siano due cavalieri, il re Artù e Lancillotto, che comodamente seduti sotto una tenda per ripararsi dai riflessi del sole commentano le giostre al torneo di Salisbury del Tristan Ambrose, riflettendo su chi sia il miglior cavaliere, che è un'abitudine quasi ossessiva di questi sport antichi. Sia che si tratti del conte Dee e il suo giovane protégé che discutono di amore nella casetta ad Allington di Trollope, oppure la conversazione tra Este, Elena e Victory di Conrad. Qui il discorso narrativo è in qualche modo davvero mimetico e obiettivo. Quindi è interessante che possiamo confrontare scene di un romanzo del 200 con scene del romanzo dell'800, addirittura del primo 900 come il Conrad. Il tempo scorre con la stessa velocità che gli eventi avrebbero in realtà. Ma invece, se si tratta di eventi e non di parole, la situazione cambia di molto. Allora, intanto possiamo dire che molte sono le variabili. La natura dell'evento, la sua conformazione, il punto di vista da cui noi vediamo l'evento, da cui ce lo fa vedere l'autore. Un esempio molto significativo, insomma, può essere quello delle azioni di combattimento nella tradizione cavalleresca. Noi sappiamo certamente che queste azioni sono del massimo interesse per il racconto, cioè il pubblico adora leggere queste le botte che si danno. Come per esempio per il pubblico del Settecento le conversazioni degli amanti, lo stesso importanza. Tuttavia queste scene sono fortemente prevedibili, non c'è varietà, gli schemi sono assai ripetitivi. Nel combattimento alla lancia due cavalieri si scontrano e si colpiscono, uno cade e l'altro no. Oppure tutti e due cadono. Non ci sono varianti. Il duello a piedi alla spada è più complesso e vario, ma anche qui, nella tradizione arturiana, cioè nei romanzi arturiani del XIII secolo, Lancelot, Girone, Courtois, Tristan, ci troviamo di fronte a limiti oggettivi nella rappresentazione. Si potrebbe aggiungere di più. Il realismo cercato nella tecnica narrativa, quello che è stato definito l'illusione mimetica, rende impossibile una rappresentazione scenica, dunque isocrona, degli eventi. Allora, un po' forse legandosi a quello che il vostro compagno diceva prima, il discorso deve accelerare se vuole trovare il pathos, deve dare dunque una rappresentazione scorciata, elusiva degli eventi. Cosa accade? Accade che il pathos, cioè quel sentimento che rende possibile aristotelicamente un'identificazione nell'oggetto del racconto, cioè che noi ci appassioniamo, viene trovato in modo assai curioso, se volete, attraverso una narrazione riflessa, attraverso cioè la proiezione di quegli avvenimenti nell'animo dei personaggi, accostando a una narrazione oggettiva, figurativa, quello che possiamo definire un racconto interno, un racconto del pensiero interiore dei personaggi che appunto mentre combattono non parlano, ma riflettono, si emozionano con le parole. Cosa succede nel Tristan Ambrose, nell'Ancelot? Che il narratore, siccome questi guerrieri si danno delle gran botte, ma se le danno per tanto tempo, quindi il narratore non può continuare a dire Tristano da una botta a coso, l'altro ti dà una botta, l'altro ti dà una botta e l'altro ti dà una botta. Dice, ma porco cane, andiamo avanti così, siamo distrutti. Anche perché i cavalieri hanno lo scudo, soprattutto hanno l'elmo, non si vede la faccia. Non è come nell'Iliade, nell'Odisseo, nell'Eneide, in cui si vedono le facce degli eroi, che piangono, si incazzano, temono, non si vede niente. C'è solo lo scudo, cioè, c'è l'elmo e si intravedono gli occhi, ma basta. Siccome la narrazione è realista, non può rappresentare quello che non c'è. Allora che cosa fa il narratore? Di fronte a una simile sofferenza da parte del pubblico e da un simile debolezza dell'arte del racconto per parole rispetto all'arte del racconto visivo, che cosa fa? Si serve di una grande strategia, cioè si serve della riflessione interiore dei personaggi. Mentre combattono, i personaggi pensano. E i loro pensi, non è che pensano, voglio dire, alla festa della sera, cioè non è che pensano, dicono, ma che palle, sono qua che con... No, ovviamente stanno soffrendo, cioè non è che stiano facendo una passeggiata. E quindi il loro pensiero è funzionale alla logica stessa del combattimento. Per esempio, c'è un passo in cui Tristano incontra un cavaliere e comincia a combattere contro di lui. In genere Tristano vince, quasi sempre vince, però lì comincia a perdere. Cioè si accorge dopo 10 minuti che l'altro è forte e non riesce a avere la meglio. Dopo mezz'ora si accorge che è lui che sta cominciando a indebolirsi, mentre l'altro è sempre più forte. E la riflessione del personaggio, che continuamente si frappone alla rappresentazione del combattimento, diventa un grande elemento di pathos. Perché il pubblico, che ama molto Tristano, prima si inquieta, prima magari si diverte un po' dicendo, beh, questa volta deve impegnarsi di più, poi comincia a inquietarsi e poi alla fine anche il pubblico si dispera, perché vede che Tristano non ce la farà, che questa volta perderà, che rischia di morire. E quindi in questo caso i grandi narratori francesi del 200 introducono all'interno di un racconto per immagini un racconto di pensieri, e il pensiero, frapponendosi all'immagine, crea un effetto. E invece nei racconti cavallereschi italiani del 4-500, per esempio in Boiardo, c'è un racconto per pensieri che si frappone al racconto per immagini? No, i cavalieri boiardeschi non pensano assolutamente mai, detestano pensare in sostanza, ma amano solo menare, no? Ma allora qual è la bellezza del combattimento? Allora però dice anche Boiardo cade in questa debolezza? No, perché Boiardo esce da una rappresentazione veristica della realtà, che è tipica dei romanzi francesi. I romanzi francesi sono molto veristi, sono come Zola, non raccontano balle, raccontano il combattimento così come si sviluppa tra grandi guerrieri. Non può succedere per esempio che un guerriero salta 10 metri sopra l'altro e poi gli piomba addosso, perché non è possibile. Invece in Boiardo tutto è possibile. C'è una rappresentazione completamente fuori dalla realtà dei gesti dei guerrieri. Quindi il pubblico si diverte tantissimo, come nelle comiche di Harold Lloyd e di Buster Keaton. E soprattutto i personaggi dei duelli boiardeschi sono dei guerrieri in genere che combattono contro dei mostri, e questi mostri ne fanno di tutti i colori. E quindi i guerrieri in rapporto a questi mostri trovano un enorme spazio. Capite dunque come la logica sia diversa, come i sistemi narrativi siano legati appunto ai generi. Saltiamo allora un po' tutto questo. Passiamo a 1.4, il sommario. Allora, il sommario è il tempo per eccellenza autoriale. Vi ricordate che l'abbiamo detto tante volte. Ed è anche la velocità più significativa da un punto di vista costruttivo. Attraverso il sommario il tempo viene logicizzato e conformato, si costruisce un'architettura del tempo. Questo aspetto è importante, il narratore si serve del sommario, dei diversi gradi del sommario, proprio per articolare l'insieme degli eventi e la loro correlazione e il rapporto tra gli eventi della storia e la loro disposizione nell'opera. questo senso la presenza del sommario è molto significativa. E qua abbiamo parlato del cinema, a cui abbiamo già accennato. Scendiamo un po'. Abbiamo detto che la presenza del riassunto è un segno del controllo del narratore sulla trama. Diremo anzi che attraverso il riassunto o sommario il narratore rende la trama leggibile, sia nel senso di sintetizzare il materiale, di farcelo stare, se possiamo scriverci così, sia nel senso di conformarlo in una prospettiva logica drammatica. Sono due funzioni. Una, cosa dire farcelo stare? Cioè, uno non può scrivere un libro di 10.000 pagine, deve sintetizzare gli eventi narrati e farli stare dentro in unità temporale di lettura che sia sopportabile dal lettore. E l'altro invece è dare una logica a questi eventi, conformarli in senso logico. In niente più del sommario si coglie la funzione del tempo come qualcosa che rende percepibile il senso degli eventi. E qua in tutta la tradizione, nel romanzo tardo greco, nel romanzo settecentesco, nel romanzo medievale, possiamo dire che ci sono sommari neutrali attraverso i quali un tempo della sostanza irrilevante da un punto di vista drammatico viene narrato, ma ci sono anche sommari non neutrali, ma piuttosto caratterizzati da una forte tensione drammatica, perché in questi casi il tempo non è neutrale, il tempo segnato pure dalla non finalizzazione denota nel suo scorrere il senso di una mancanza, di una frustrazione. Credo che sia l'attesa di una delle due sorelle protagoniste del romanzo di Trollope. Questo romanzo, La casetta di Allington, che avevo appena letto, non ho scritto questa roba qua, un uomo elegante si reca in visita a una famiglia di campagna. Fa la corte a una di queste due ragazze, che è effettivamente una bella ragazza, e insomma si fidanza con lei. Però il porco poi, quando se ne va, non continua questo fidanzamento, ma va in visita in una famiglia di aristocratici e si accorge che una delle figlie di questa grande famiglia di aristocratici, non avendo trovato ancora un fidanzato all'altezza, si fidanzerebbe volentieri con lui, e anche la madre di questa ragazza spinge in questa direzione. Allora lui, fragile e porco, non si ricorda, fa finta di non aver detto niente alla prima ragazza, di aver fatto soltanto un discorso così, un po', di aver rifatto un po' la corte, e quindi si ritiene libero e si fidanza con la figlia del conte. E, porco ancora una volta, non scrive neanche una riga alla prima ragazza e la lascia in un'attesa. Potete immaginare quanto divertente è. E quindi questo tempo, il tempo della ragazza che aspetta nella sua casetta di Arlington, è un tempo in cui non succede niente, ma è un tempo non per questo privo di drammaticità, perché è un disperato e frustrante tempo dell'attesa. Lei continua a dire tra se stessa: perché non mi scrive? Però all'inizio lei è molto fiduciosa di lui. Però il tempo passa e non arriva a niente. Adesso non voglio drammatizzare troppo, che già mi sono. Quindi capite, ci sono questi sommari in cui non c'è, il tempo non è sottoposto a mutamenti, ma non per questo non è drammatico. Questo lo troviamo molto spesso in Verga, per esempio. Tempo stabile, ma fortemente drammatico. Quindi in genere la rappresentazione della temporalità è una rappresentazione, cioè il sommario ha la funzione di orchestrare il tempo, di logicizzarlo. E ci sono pochissimi casi in cui invece la rappresentazione del tempo serve a minare l'orientamento dei lettori, a distruggere la possibilità di capire. Uno di questi casi è Ariosto, Boiardo. Possiamo dire che la tendenza del romanzo realista di fine Ottocento tende a ridurre progressivamente la presenza del sommario, proprio perché sentita come elemento che distrugge l'illusione della percezione degli eventi come un flusso organico che sfila, appunto come diceva Berga davanti a noi. Cosa vuol dire che si sta compostando? Il sommario, che ci dà questa possibilità di coordinare il tempo, viene visto come elemento autoriale. E quindi nel romanzo verista di fine Ottocento i sommari tendono progressivamente a scomparire, perché altrimenti non si dà questo senso di illusione che il tempo scorra davanti a noi, no? Si sente l'elemento artificiale della temporalità nel sommario. Vediamo l'organizzazione del Mastro Don Gesualdo, l'organizzazione pur meno radicale di uno degli altri capolavori del verismo italiano, il Viceré di De Roberto. Credo che possiamo capire questa ipotesi. L'accelerazione del tempo, non il taglio, ma il suo controllo variato, cioè non l'ellissi. L'ellissi va benissimo dal punto di vista del realismo, della rappresentazione. Taglio, secco. Qui non si dice niente. Si dice per 5 anni Giuseppe continuò a giocare a biliardo. Niente, si passa 5 anni dopo. Questo da un punto di vista della rappresentazione realistica degli eventi è perfetto. E infatti questo utilizza molto Verga, ad esempio, nei suoi romanzi. Invece con il sommario, il suo controllo, mette in luce il carattere artificiale nell'organizzazione del materiale, il dominio del narratore. La negazione del sommario invece fa scendere la prospettiva con cui vediamo gli eventi come se capitassero davanti a noi per necessità, cioè per caso, e dunque mettessero in luce il carattere alogico del tempo, non un evento a causa dell'altro, come dice Aristotele, ma uno dopo, accanto, insieme all'altro. Allora, Ariosto mette in crisi questo elemento, riprodurre gli eventi secondo una logica che ne mette in luce la possibilità di rappresentare il mondo. Alcuni scrittori odierni invece mettono in crisi il sommario perché l'arte narrativa non fa più da medium, non presuppone più dunque un'ideologia, ma naturalmente in questo è viva un'altra ideologia. Comunque, bisogna aggiungere che il sommario è per eccellenza il tempo della quotidianità, il tempo della vita in cui noi rispecchiamo concretamente la nostra vita. Il sommario è il tempo del romanzo più vicino al nostro, perché è il tempo in cui non succede niente. E il nostro tempo in genere non succede quasi mai. Sì, qualche volta per carità succede qualcosa, ma in generale il nostro tempo è un tempo piuttosto seriale. No, a meno che voi non abbiate delle vite veramente romantiche, ma generalmente insomma, a parte alcuni momenti della nostra vita, il tempo è tendenzialmente stabile. Quindi il tempo del sommario è il tempo che riproduce questa stabilità, perché è un tempo a cui noi ci affezioniamo molto, il tempo sommario. Nei romanzi della modernità il rapporto classico tra sommario e scena lascerà spazio a un altro rapporto, quello tra scena e ellissi. Diciamo così, tra eventi raccontati e eventi non raccontati, tra pieno e vuoto. Una logica dunque che lega l'elemento costruttivo della forma apparentemente e che rende meno percepibile la figura autoriale, la figura di chi racconta. Proprio per questo, per un'esigenza di obiettività che vediamo in due grandi narratori di area inglese a fine Ottocento, Conrad e Henry James, noi notiamo che il flusso del racconto viene passato a diversi testimoni, a diversi narratori interni, che raccontano rispettivamente diversi pezzi della tela. Perché questo? Poi ci fermiamo. Affidato a diverse voci, il racconto perde naturalmente il carattere ideologico con cui si caratterizza nella figura del narratore esterno. In questo ambito allora il sommario può essere reintegrato, perché non apparirà più come segno di un controllo, di un'organizzazione, orchestrazione della trama. Voglio soffermarmi un attimo, noi non abbiamo mai tanto parlato delle voci narranti nel romanzo, sì, abbiamo parlato di romanzi in prima persona e i romanzi in terza persona. Il romanzo, il narratore è protagonista o personaggio, il narratore non è protagonista. Tuttavia, soprattutto, pensate per esempio all'organizzazione del Decameron. Noi troviamo nel Decameron, per esempio, molti narratori interni. I narratori interni sono i personaggi del Decameron. Vi ricordate che era una costruzione del Decameron? Costruzione a pannello, 10 giornate, c'è una cornice, 10 ragazzi, 7 ragazze, 3 ragazzi escono da una, cioè si trovano in una chiesa di Firenze durante la peste, sono molto preoccupati, decidono di farsi una vacanza, diciamo così, e vanno in una villa fuori città, si riuniscono dove mangiano, bevono, non si amano, mangiano, bevono, uno potrebbe pensare, e si amano, no, mangiano e non si amano, e si raccontano novelle. Ogni giornata raccontano 10 novelle, decane. Queste novelle sono novelle non autoriali, ma sono novelle raccontate dai diversi personaggi. Quindi questa struttura è una struttura già molto interessante. Nel romanzo 8-900, per esempio, nel romanzo c'è un romanzo di Conrad che si chiama Destino, Chance. In questo romanzo, bellissimo, se vi capita di leggerlo, prendetelo, in francese e in italiano dovreste trovarlo sicuramente in tutte e due le lingue, ma magari lo leggete in inglese perché siete bravi, ma non importa. Questo romanzo è una storia apparentemente abbastanza tradizionale, con una progressione temporale nel giro di molti anni. Però il romanzo funziona come una specie di, come possiamo definirlo, di staffetta. Ricordate cos'è una staffetta nelle gare olimpiche, 4x100, 4x400, ma passa il testimone. Ecco, il romanzo inizia così. C'è un gruppo di amici a cui piace navigare sul Tamigi. Con il loro yacht fanno dei giretti. Spesso dormono anche fuori, cioè fanno un giro di 2 o 3 giorni. Alla sera tutti accendono la pipa, questo non vi ho detto, e cominciano a chiacchierare. E uno per esempio dice, sai cosa ho letto sul giornale? Ti ricordi quel finanziere che aveva imbrogliato tutti, che aveva fatto quel fallimento incredibile? L'altro, sì, mi ricordo. E uno, il terzo, dice, ma voi sapete che io l'ho conosciuto? No, raccontaci. E quindi già tutto il romanzo è inserito in un, di fatto un racconto secondo, non è il narratore autore che racconta, ma un personaggio. Questo personaggio che Conrad ama molto si chiama Marlowe, come il detective Marlowe nei grandi romanzi gialli americani. Marlowe comincia a raccontare, e quindi è già una storia dentro la storia. Ma in questa storia dentro la storia ci sono poi tantissime storie dentro alla storia. Cioè, assistiamo come una specie di bolle. Qua c'è il racconto, prima. I ragazzi, questi signori che fanno una crociera. All'interno del racconto primo c'è il racconto di Mauro. Allora, racconto primo, racconto secondo. Marlowe racconta, allora si parla di questo studio, Marlowe racconta che quando era Marlowe era capitano di navi, quindi una figura che lo fa assomigliare molto all'autore Conrad, che vi ricordate è stato gran parte della sua vita marinaio. Marlowe racconta che mentre era in vacanza perché aveva finito il lavoro su una nave e aspettava il comando per un'altra nave, aveva passato 2 mesi di vacanza in una contea inglese. E lì gli piaceva passeggiare, mentre passeggiava aveva incontrato un altro passeggiatore, un altro appassionato promenader, che era un piccoletto che però camminava velocissimo, e questo piccoletto gli aveva raccontato, no, prima di incontrare il piccoletto aveva incontrato una ragazza da un viso molto languido e aveva avuto l'impressione che questa ragazza fosse molto depressa e stesse per suicidarsi. Lui gli aveva lanciato come un richiamo, e questa ragazza poi era scomparsa e aveva visto poco dopo questa ragazza con il piccoletto. Passeggiando con il piccoletto aveva chiesto al piccoletto di questa ragazza e il piccoletto gli aveva raccontato un lungo racconto per cui questa ragazza, che siamo già, era la figlia di un grande finanziere, ricchissimo, che in realtà si era rivelato poi un terribile truffatore. Cioè questo finanziere prendeva, cioè dava dei grandi interessi, come succede del resto anche qualche mese fa, La gente quindi faceva la corsa per investire i soldi da questo, perché gli dava invece che il 3% l'8%. Questo finanziere con i soldi che prendeva li investiva malissimo, ma continuavano ad arrivare i soldi, perché lui aveva sempre gli interessi da dare a quelli che, fino a che a un certo punto c'era così tanta gente che aveva messo i soldi che non aveva più soldi per pagare gli interessi. Allora la gente aveva cominciato a spaventarsi e a voler riprendere i propri soldi non c'erano. Ecco, la storia di questo finanziere viene raccontata dall'uomo con le gambe piccole, no? E quindi entriamo in un terzo racconto, terzo racconto interno. All'interno della storia del finanziere, l'uomo con i capelli piccoli racconta una storia con le gambe piccole, scusate, che gli è stata raccontata. E insomma si formano come tutta una serie di bolle interne che sono tutti racconti interni alla trama. In questo modo lo sviluppo del racconto avviene un po' così. Cioè attraverso racconti di Marlowe, racconti di personaggi a Marlowe, racconti di altri personaggi a personaggi che poi lo raccontano a Marlowe e via di seguito. Allora voi si chiede, ma perché tutto sto casino? Non potrebbe il narratore dominare tutta questa trama e parlare solo lui? Come sarebbe avvenuto in un romanzo scritto 100 anni prima? Ma questa varietà di voci narranti crea che cosa? Un'infinita varietà di punti di vista sul romanzo, perché ogni voce che è raccontata direttamente dal personaggio e non raccontata dal narratore possiede una prospettiva sua specifica. E quindi in questo modo questa caratteristica che è tipica del romanzo inglese di fine 800 è una caratteristica che, diciamo così, conserva l'elemento realistico del racconto. Il realismo qui si sviluppa proprio attraverso questa specie di staffetta di voci narranti. È un fenomeno molto interessante e molto affascinante. Leggete quest'estate Conrad, poi l'anno prossimo me ne parla. La parte dell'anno prossimo. Beh sì, va bene, direi che c'è. Sì, sì, volentieri. Vorrei
dire una cosa, se... Così, tra le moltissime cose di cui il maestro Flaubert di Elissi e di Solmari, dal Duca di Saint-Simontal, già Genette aveva visto,
sì, è vero,
no, il Biancus, quindi solo per ricordarlo, quando i due amici si ritrovano, il sommario racchiuso in una fulminea frase, no? Se la raccontarono prolissamente.
Sì, è vero.
E poi l'altro esempio bellissimo di Elissi, il bianco, prima, alla fine delle storie di Frédéric, un bianco che racchiude tutto quello che succede prima che ricominci con una velocizzazione in voyage. Solo per ricordare
questo. Sì, mi ricordo, sì, è vero.
E invece, poiché hai citato prima che si sposi, quello è un caso un po' del paradosso dell'analisi strutturale, perché se noi facessimo come a scuola, raccontando soltanto appunto i nuclei narrativi fondamentali, arriveremo a un romanzo che finisce con un happy ending, perché i due fidanzati separati si ritrovano, invece un happy ending che
è
sappiamo
molto fragile,
e lo sappiamo proprio perché strutturalmente c'è una conclusione che arriva a due capitoli prima, nel 3-3, quindi...
Sì, certo, sì, giustissimo.
Solo per...
No, grazie. Allora sì, allora... Annalisa giustamente ricorda dei passi di Flaubert che sono anche citati, appunto uno di questi, forse tutti e due sono citati appunto nel discorso di Récit de Genette, in cui c'è un sommario così sommario che difatti è un'ellissi esplicita, è un sommario iterativo, viaggiò, conobbe, vide, che riesce a dare un senso di fortissima tensione a un'espansione temporale molto ampia. Quindi non è un sommario servile questo capo, spesso i sommari sono servili, cioè stanno sotto. Questo è un sommario invece di grande forza drammatica, come spesso i sommari erano stessi. E l'altra cosa che dicevi, che mi sembra anche molto interessante, che quando noi leggiamo, cioè se le vicende dominano, le scene di un romanzo, viste una dopo l'altra, ci danno una certa indicazione. Questa è in questo caso un'indicazione di felicità, come nel finale dei Come si sposi, qui Renzo e Lucia mettono su famiglia. Se invece noi vediamo queste scene alla luce di tutta la costruzione romanzesca e anche di tutta una serie di parti che, non essendo scene, verrebbero tolte via, da una sequenzializzazione tra scene, anche il significato, il valore di quelle scene assumerebbe un aspetto molto più emblematico e molto più complesso. Così possiamo dire più o meno. Avete qualche domanda, qualche osservazione? Allora, per quanto riguarda... Sì.
Processo come discussione.
Sì.
Ma ricorda erotico.
Ricorda? Ah beh, certo, sì. Sì, sì.
Non è un processo
tipico di sì.
Inventato.
No, non è inventato. In Erotico ha una funzione un po' diversa, neanche del tutto, però sì, certo. Sono abbastanza d'accordo. Sì. Il vostro compagno si riferisce alle storie di Erodoto che sono fondate appunto molto spesso su racconti secondi, terzi e così via, su racconti raccontati, no? Pensate alle Mille e una Notte come costruzione, per certi versi simile al Decano. Per quanto riguarda la vostra prova scritta, per chi la deve fare, cosa vi devo dire? Sapete, cioè la prova scritta, siete liberi di scegliere quelli che fanno sul romanzo moderno tra Meneghello e Gadda, quindi vi darò un passo di Meneghello, un passo di Gadda e anche poi per chi vuole fare invece la prova cavalleresca un passo dalla innamorata. Ne scegliete una di queste, perché no, potete fare altrimenti, non voglio farvi soffrire esageratamente, quindi farete un'analisi testuale di quel passo, che sarà un passo di due facciate più o meno, ma da quel passo farete poi delle osservazioni generali sulla struttura dell'opera, d'accordo? Come del resto eravamo più o meno d'accordo. Ok? Allora, beh, se non ci vediamo, beh, ci vedremo, ci scriviamo. Chi mi deve ancora far dare il coso me lo mandi per allegato, poi io gli rispondo. E per qualsiasi motivo mi trovo, a parte la prossima settimana, poi sarò sempre a Losanna, quindi la settimana di esami, poi anche la settimana successiva. Se avete bisogno di vedervi, scrivete di me, fissiamo l'appuntamento. Per qualsiasi motivo mi trovate per posta elettronica. Okay.